Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Presidenziali in Iran, concluso primo dibattito tra i 7 candidati. Iran, esplosione in un'acciaieria nel centro-sud. Roma, convegno pro-palestinese per un popolo senza patria. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi domenica 6 giugno 2021. Amici ascoltatori, oggi si celebra l'anniversario del martirio del settimo imam, Shita Imam Sadegh, la pace sia con lui. Radio Italia esprime le sue condoglianze per questa triste ricorrenza. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché uno speciale appunto alla ricorrenza odierna, l'anniversario del martirio dell'imam Sadegh, la pace sia con lui. Per quanto riguarda frequenza onde corte Radio Italia, 5925 kHz, pari a 49 metri, mentre il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. I 7 candidati alle elezioni presidenziali iraniane hanno tenuto ieri primo dei 3 dibattiti televisivi ufficiali previsti prima della data delle votazioni in programma il prossimo 18 giugno. Al centro del dibattito trasmesso dall'emittente nazionale vi sono stati soprattutto temi economici come la situazione economica del paese e anche il tasso di inflazione con cui il paese deve fare i conti. I 7 candidati che hanno partecipato al dibattito sono Ayatollah Ebrahim Raisi, già sfidante dell'attuale capo di Stato Hassan Rouhani alle elezioni 2017, Mohsen Rezai, già comandante in capo del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, محسن مهرعلیزاده ex-governatore di Isfahan, Saeed Jalili, già segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Alireza Zokani, già candidato due volte alle elezioni, Abdel Nasser Hemmati, ex-governatore della Banca Centrale, e il parlamentare Seyed Amir Hossein Qazizadeh Hashem. Una forte esplosione ha scosso una fabbrica di acciaio nella città di Zarand, situata nella provincia iraniana di Kerman. Secondo diversi rapporti e diversi video condivisi online, il filmato, probabilmente girato sulla scena, mostra una serie di scintille che emergono dall'edificio della fabbrica mentre viene inghiottita da un enorme incendio. La causa dell'incidente non è stata specificata per adesso, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, non sono stati disponibili ulteriori dettagli. Per fortuna non ci sono state notizie di perdite umane. Io sostengo il popolo palestinese perché un popolo senza patria, senza terra, così l'ex proprio deputato parlamentare italiano, membro del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, alla manifestazione in solidarietà al popolo palestinese ieri a Piazza San Giovanni di Roma. È inutile parlare di due popoli, due stati, se non si vuole riconoscere lo Stato di Palestina, ha aggiunto ancora il diplomatico italiano. I manifestanti hanno gridato slogan contro la vendita di armamenti all'entità sionista, hanno lanciato slogan a favore del popolo palestinese e per il rispetto dei diritti innegabili del popolo palestinese, da sempre violati dal regime di Tel Aviv. Irlanda, il Parlamento irlandese, stiamo parlando dell'Irlanda del Nord, voterà espulsione dell'ambasciatore israeliano. In seguito agli ultimi bombardamenti del regime sionista sulla striscia assediata, il Parlamento dell'Irlanda del Nord ha deciso di votare per approvare una bozza onde espellere l'ambasciatore del regime sionista a Belfast questa settimana, in segno di protesta alle atrocità commesse dai sionisti nei confronti dei palestinesi a Gaza e in territori occupati. Il premier italiano Mario Draghi ha salutato con grande soddisfazione l'accordo sulla tassazione delle multinazionali raggiunto a Londra dai ministri delle finanze del G7. È un passo positivo verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini. Così Draghi ha commentato la svolta, secondo il premier italiano, storica, sulla strada di una maggiore equità globale nella tassazione delle grandi aziende per far pagare di più a chi si è arricchito ulteriormente durante la pandemia e continuare a garantire risorse ai paesi per contrastare il Covid. Restiamo sul tema G7, completare le vaccinazioni anti-Covid in tutti i paesi del mondo entro la fine del 2022. È l'impegno che il premier inglese Boris Johnson ha chiesto ai colleghi capi di Stato e di governo del G7 di condividere ad una settimana del vertice che egli stesso ospiterà sotto la presidenza di turno d'Inghilterra. Cambiamo pagina. 3 civili sono rimasti uccisi in un attacco portato a segno da droni turchi contro un campo profughi nell'Iraq settentrionale durante il raid che ha preso di mira un asilo nido nei pressi di una scuola. Sono stati feriti anche altri 2 civili. Unione Europea ha condannato le ultime violenze in Burkina Faso definendo come atti codardi e barbari e ha chiesto che ne siano identificati gli autori. Così alto rappresentante dell'UE Joseph Borrell almeno 120 persone sono state uccise la notte scorsa a Solhan, nord del paese africano. Si tratta dell'attacco più sanguinoso dall'inizio delle violenze dei gruppi filo Al-Qaeda e filo Daesh nel 2015. Ancora provvisorio il bilancio delle vittime. È di 2 morti e 6 dispersi il bilancio di uno scoppio di una miniera di carbone avvenuto nel pomeriggio di ieri in Cina. L'incidente si è prodotto nella sesta miniera nella provincia di Henan settentrionale, nel quadrante centro-orientale del paese asiatico. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Lavoro, laureati italiani meno pagati in Europa. Sta facendo molto discutere in questi giorni il problema al lavoro che con l'arrivo della stagione e con la campagna di vaccinazione porterà in Italia molti turisti. Terzo settore che, stando a quanto emerge, sta faticando non poco a trovare figure professionali. Settore in crisi, soprattutto quello che riguarda proprio alberghi e hotel e quello della ristorazione. Il perché è presto detto: molti rifiutano le paghe a nero, i ritmi di lavoro infernali e la mancanza di sicurezza. Sono lavori svolti per lo più da giovani, giovanissimi, magari diplomati all'alberghiero, che non appena usciti dalle aule scolastiche si trovano dinanzi al mondo famelico del mondo del lavoro all'italiana. Eppure non solo sono i giovanissimi a bassa formazione, infatti, a soffrire la mancanza d'offerta o il precariato, che il più delle volte sfocia nel paraschiavismo, che laureati che dopo un percorso di studi fatto di impegno e fatica si trovano dinanzi al muro delle offerte delle agenzie di lavoro. Italiani, spagnoli e polacchi, questi sono i laureati meno pagati in Europa, e non sorprende più di tanto che l'Italia sia prima in questa classifica.
La vita, le virtù e il martirio dell'imam Ja'far Sadiq. Si chiama Ja'far, è conosciuto anche come il Sadiq ed Abu Abdullah. È il figlio dell'imam Muhammad al-Baqir, la pace sia con lui, il figlio dell'imam Zainul Abedin, la pace sia con loro. Sua madre era Ummu Farwa, così il sesto imam ha uno sfondo impressionante storico di linguaggio. È nato nel 17° giorno del mese Rabiul Awwal dell'anno 83 dopo l'Egira, il 20 aprile 702, la stessa data lunare in cui nacque il suo grande nonno, il santo profeta. Alla sua nascita, suo padre, Imam Baqir, aveva 26 anni e il suo nonno, Imam Zainul Abedin, era in vita. Il nobile padre, Imam Baqir, ha annunciato con immensa gioia la nascita di questa grande luce nella famiglia del profeta. Fino all'età di 12, Imam Sadiq era sotto la guida e l'osservazione attenta del nonno Imam Zainul Abedin, che il suo interesse principale era adorare il Dio e riflettere sugli avvenimenti tragici di Karbala. Così anche Imam Sadiq era profondamente impressionato dal dolore continuo di suo nonno. Dunque un dolore e un ricordo così forte in modo da farli sentire come se egli fosse presente durante quella tragedia. L'imam Sadiq considerava come il suo dovere convocare delle riunioni di recitazione majlis per tenere vivo il ricordo di quell'avvenimento triste che fu Karbala. Aveva 12 anni quando il suo nonno, Imam Zainul Abedin, ha lasciato il mondo terrestre. quindi fino all'età di 31 è passato il suo tempo sotto la supervisione del nobile padre Imam al-Bogher. Erano i giorni in cui la politica del governo Umayyade non provvedeva forti restrizioni contro la sacra famiglia del profeta, la pace di Dio sia di loro. E musulmani potevano avvicinarsi all'Imam Bogher in migliaia. L'imam Sadiq era uno di loro, ma lui era uno studente specialissimo del padre che ha consacrato tutta la sua preziosa vita per adorare Dio e per diffondere il suo messaggio in tutto il mondo. Infatti sia Medina che nei viaggi era sempre a fianco del padre. In 114 di Hijra, Imam al-Bogher, la pace sia con lui, e scompare. E fu così che tutte le sue gravose responsabilità di imamato vennero trasferite al figlio successore, ovvero Imam Sadiq, la pace sia con lui. In quei tempi Hisham ibn Abdul Malik governava Damasco, dove non vi era una forte presenza politica del governo centrale. Il forte sentimento di odio e di vendetta da parte di Umayyadi nei confronti dei figli di Imam Ali ancora non poteva essere espresso esplicitamente, e proprio per questa ragione ogni giorno più fedeli si avvicinavano al nipote del profeta per tenere alta la bandiera del vero Islam. Esistevano diversi discendenti di Imam Ali, la pace sia con lui, che si preparavano per rovesciare il regime illecito di Umayyadi, tra cui Zayd, il figlio coraggioso di Imam Zainul Abedin. Il suo comportamento religioso e la condotta rispettosa erano saputi in ogni parte dell'Arabia. Era un hafiz del Santo Corano, colui che impara a memoria tutti i versetti del nobile Corano e cercava di far capire ai fedeli e ai veri seguaci del profeta la malvagità e la tirannia della famiglia Umayyade. L'imam Sadiq, consapevole delle giuste e nobili intenzioni dello zio, ha sempre sostenuto, ma per una serie di motivazioni politiche e ragioni pratiche, non si unì mai a lui dichiaratamente. In contempo il nobile imam cercava di dimostrarsi compassionevole verso di lui e comprensivo verso la sua causa. Gli ha chiesto di essere giudizioso e di unirsi all'imam del suo tempo. Fu così che Zayd girò fedeltà all'imam Sadiq e diventò uno dei fedeli al suo servizio, e durante un combattimento fu ucciso per mano dei soldati del governo Umayyade. Un anno dopo il martirio di Zayd, suo figlio Yahya ha guadagnato lo stesso onore proseguendo sulla stessa condotta. L'imam Sadiq in quei tempi, nonostante fosse molto attento agli avvenimenti patetici, ma ha deciso di eseguire i propri doveri di estensione, spandendo in tutto il mondo islamico e non il luminoso raggio della sua scienza, proseguendo così la via dei nobili membri di Ahlul Bayt, ovvero la sacra famiglia del profeta, la pace sia con loro. Gli ultimi giorni dell'Umayyade erano vicini, caratterizzati dai disordini politici. Erano i giorni di forza e di vittoria per i Hashemi, che si erano fortemente e costantemente impegnati nelle loro attività anti-Umayyade. Tuttavia gli Abbasidi, approfittando del clima di fiducia e apertura, hanno formato segretamente una loro formazione sotterranea, pronti per attaccare il governo centrale e per prendere in mano il potere. Questo mentre l'imam Sadr, in seguito a lui, i discendenti di Imam Ali, la pace sia con loro, non hanno mai tentato di acquisire il potere attraverso l'inganno politico, cosa che per gli Abbasidi non costituiva un ostacolo, i quali in parte erano anche discendenti Hashemi. Una volta sul trono, gli Abbasidi sono diventati i principali nemici dell'imam Ali e dei suoi nobili figli, nello stesso grado più di ciò che lo erano la crudele famiglia Umayyade. Purtroppo toccò all'imam Sadr, la pace sia con lui, di combattere quegli sgradevoli e perversi avvenimenti. Fu così che il nobile imam vide allontanare dalla Medina, la città del profeta, tutti i discendenti di Imam Hassan, figlio dell'imam Ali, pace e benedizione su di loro. È riportato che un giorno Imam Sadr, guardando verso la santa città di Medina, con gli occhi inondati dalle lacrime, disse: «O Medina, non esiste più nessun santuario o un luogo di pace per i figli del profeta». Poi ha espresso il suo dolore, rivolgendosi ai discendenti, reclamando: «I primi Ansar, i seguaci del profeta, che aiutarono i musulmani immigranti in difficoltà, avevano invitato il santo profeta a Medina, sottogiurandoli di proteggere lui ed i suoi discendenti proprio come avrebbero protetto gli amici e i parenti di loro stessi. Ma oggi i discendenti di quei grandiosi Ansar agiscono come gli spettatori silenziosi e nessuno si alza a proteggere la discendenza del profeta». Avendo detto quelle parole, è ritornato alla sua casa ed è caduto malato per 20 giorni. Il sesto imam morì avvelenato il 25 Shawwal nell'anno 148 dell'Egira.
Thank you.